Modem.
No, no, cioè io mi accorgo di questi problemi. Cioè ho sentito anche dire di persone comunque che stanno male mentalmente fra di noi. Cioè non mi ha mai toccato personalmente, quindi... Però per gli altri ne ho sentito.
E vedo che alcune cose non vanno molto bene e che... E ci sono un po' di problemi, ma si risolveranno, secondo me, in un qualche modo.
E magari di ragazzi, non so, depressi, si sono suicidati, anche nei nostri licei è successo. Molto più comune ormai, tra i giovani, che siano tristi.
Tu come la vedi?
Penso che comunque il carico della scuola è molto pesante e quindi magari anche per quello... Diciamo che non ce la viviamo benissimo e anche per le cose che succedono nel mondo in generale. Tutte le notizie brutte ci influenzano anche un po' negativamente.
Ma alla fine penso che cioè, siamo anche fortunati di vivere in un contesto in cui non ce la fanno vivere troppo male, secondo me. Non la sto vivendo male, ecco. Penso neanche troppa gente così.
E ormai i social fanno parte della vita quotidiana di tutti noi.
Nel bene o nel male?
Dipende da che punto di vista si vede. Ho il bus.
Arrivederci. Grazie, buona serata.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta in regia, Franco Cristina al microfono, l'assistenza tecnica di Marco Polina, le voci di alcuni ragazzi e ragazze del liceo Lugano 1 nella nostra copertina ce lo hanno fatto capire. Oggi parliamo di disagio giovanile, lo spunto lo offrono alcuni numeri comunicati la scorsa settimana da Pro Juventute e che fanno riferimento alle richieste di consulenza o di aiuto giunte lo scorso anno al 147, il, chiamiamolo così, telefono amico, che si rivolge a bambini, adolescenti e giovani adulti. Nel 2024 il 147 ha ricevuto in Svizzera oltre 47.000 richieste di contatto, fanno 130 richieste al giorno, sono il 13% in più rispetto al 2023, anno che già aveva fatto registrare una crescita simile. Dunque 130 richieste al giorno e tra le tipologie più frequenti ci sono i pensieri suicidi, la violenza in famiglia, il bullismo. Per i primi, dunque per i pensieri suicidi, la media di richieste di contatto è di 13 chiamate al giorno, lo converrete, non sono poche. Allora, disagio dei giovani, stress psicologico, sconforto o peggio, qual è lo stato delle cose, qual è l'entità del fenomeno, quali le cause, quali le risposte che vengono o non vengono date, cercheremo di dirne qualcosa. Oggi con noi quattro ospiti che introduco e saluto. Abbiamo al telefono Ilario Lodi, responsabile regionale di Pro Juventute. Abbiamo con noi in studio Pierfranco Longo, presidente della conferenza cantonale ticinese dei genitori. In collegamento, non so bene se video o al telefono, abbiamo o dovremmo avere Tessa Pidò, è psichiatra e psicoterapeuta dell'infanzia e dell'adolescenza, è responsabile del servizio medico-psicologico del Sopraceneri e poi in collegamento video abbiamo anche Tiziana Zaninelli, direttrice dell'ufficio dell'insegnamento medio del DEX, dunque il dipartimento che si occupa di questioni scolastiche nel Canton Ticino. Allora, genitori, scuola, Pro Juventute e poi l'aspetto sanitario. Ilario Lodi, buongiorno, cominciamo da lei. Ci sente?
Buongiorno a tutti.
Ecco, allora prima magari una piccola parola su questo aumento delle chiamate che si registra da alcuni anni al 147, come dobbiamo interpretarlo? Aumentano i casi di disagio, aumenta il disagio o aumenta la capacità di esprimere questo disagio, quindi almeno in parte di farvi fronte? Possiamo dirne qualcosa o non abbiamo gli strumenti per rispondere a questa domanda?
Beh, direi che è un segno dei tempi, ma mi consente di aggiungere che non è un buon segno. Ecco, diciamo che si potrebbe rispondere alla sua domanda dicendo che sono entrambi gli aspetti che vengono presi in considerazione. Da una parte c'è un aumento oggettivo, e su questo non c'è alcun dubbio, delle difficoltà di tipo esistenziale in cui i ragazzi oggi versano e che non sono difficoltà di poco conto, perché noi in questo momento stiamo parlando di bambini e giovani, ma il discorso potrebbe essere tranquillamente esteso anche al mondo degli adulti senza grandi difficoltà. E dall'altra parte è altrettanto vero che questi ragazzi oggi hanno delle possibilità in più di poter manifestare questo tipo di, definiamolo ancora, disagio, cioè le nuove tecnologie in questo senso ci vengono in aiuto. Bisognerebbe però poi capire che cosa ci sta dentro a questa richiesta di aiuto. Questo è ancora, come dire, tutto da chiarire. Noi non sappiamo se queste nuove tecnologie ci faciliteranno il lavoro o ce lo complicheranno. In ogni caso, alla prova dei fatti, oggi noi sappiamo che queste segnalazioni aumentano e dobbiamo assolutamente rendercene conto, non soltanto come Preventune, ma come società nella sua complessità.
Sì. Tessa Pidò, saluto di nuovo anche lei, lo ricordo, psichiatra, psicoterapeuta dell'infanzia e dell'adolescenza, responsabile del servizio medico psicologico del Sopraceneri. Un suo primo commento, magari i numeri che ho indicato in apertura, ne possiamo dire qualcosa brevissimamente a modo di introduzione o sono in definitiva numeri troppo grezzi per essere commentati?
Allora, confermo un po', mi sentite? Confermo,
sì, certo.
Quello che ha detto il signor Lodi rispetto al fatto che sicuramente da un lato indica l'aumento del disagio e della sofferenza, che è quello che riscontriamo anche noi nei nostri numeri per quanto riguarda l'OSC. Dall'altro comunque vedo come positivo il fatto che i ragazzi riescano ad accedere alla possibilità di chiamare anche il 147 e di poter mettere parola sulla loro sofferenza. Questo lo vedo comunque come un aspetto molto positivo, perché l'alternativa è farsi sommergere dall'angoscia e rischiare di agire qualcosa che può mettere anche in pericolo la vita dei ragazzi.
Ilario Lodi, vediamo di dire qualcosa di questo disagio di cui sentiamo parlare oramai da alcuni anni. Ecco, quanto e perché per questi giovani ci sarebbe più disagio oggi rispetto a ieri? Che cosa ci può dire la sua esperienza?
Ma i motivi sono molti e molto diversi l'uno dagli altri. Credo che il principale, o comunque uno dei principali, è che oggi i bambini giovani non hanno più il tempo di poter crescere, cioè vengono, tra virgolette, costretti ad una quotidianità, oserei quasi dire ad una istantaneità che richiede delle risposte immediate. Ecco, tutto questo in pedagogia non trova spazio, non trova posto, cioè la pedagogia è una scienza dei tempi lunghi, la crescita dei bambini e dei giovani ha bisogno di tempo per potersi esprimere, per potersi poi configurare e anche per poter, ritornando a quanto ha detto la dottoressa Pidò, mettere i bambini e i giovani nelle condizioni di trovare le parole da mettere sulle esperienze, perché questo non è un aspetto marginale. Quindi le motivazioni sono di vario tipo, sono legate all'improvvisa accelerazione che la società ha vissuto negli ultimi decenni. In verità la cosa è già partita dai tempi della rivoluzione industriale, però diciamo, per semplificare il discorso, potremmo dire che negli ultimi 30, 35 anni, 40 anni c'è stata un'impennata dei tempi che ha costretto i ragazzi a, come dire, ad acquisire nuove modalità di vita. Queste difficoltà però sono state messe sulle spalle dei ragazzi da una scolarizzazione e da una formazione professionale che pretendono sempre qualcosa in più e che non, questo pretendere in più non va a collimare sempre con quello che i ragazzi sono disposti ad offrire, sono capaci di offrire nel loro percorso di vita e di crescita. Credo che questo sia un motivo piuttosto rilevante da cui non possiamo prescindere se vogliamo muovere un'analisi complessiva dello stato di salute mentale e fisico anche dei ragazzi con cui noi oggi siamo confrontati.
Sì, bene, abbiamo con noi Tiziana Zaninelli, a cui chiederemo fra poco una reazione. Prima però vorrei fare intervenire anche Pierfranco Longo, lo ricordo, presidente della Conferenza Cantonale dei Genitori, qui in studio con noi. Allora, buongiorno di nuovo. E Pierfranco Longo, suppongo che questo sia uno dei temi di cui tra genitori si parla, si discute. Allora ci dica anche lei quanto preoccupa, quanto è presente e quale soprattutto il vostro sguardo su questo problema.
Allora, come conferenza non siamo buongiorno a tutti, innanzitutto. Come conferenza non siamo confrontati con genitori che si rivolgono a noi per problematiche così acute, no, di sofferenza. Però notiamo un movimento di partecipazione e di attenzione a tutte le notizie che i media, tramite le conferenze, vengono divulgate ai genitori sul tema della resilienza, e è stato accennato già sul tema della rete, dei social. E anche questo ambito è sempre legato al tema della resilienza, di trovare senso nella vita, il tema del desiderio, il tema dell'infanzia. Sono tutti temi, comune denominatore a questi ambiti. Io vedo un'accelerazione, forse la Reologica ha più competenze di me, vede un intorno di 30-40 anni, invece secondo me è negli ultimi 15 anni che c'è stata una forte accelerazione di, se vogliamo chiamarla, una fragilizzazione del sistema che, della comunità e del sistema che sta crescendo i ragazzi oggi.
E lei questa accelerazione negli ultimi 15 anni come la legge, come la giustifica?
Ma io l'unico, il primo e più importante elemento che vedo è appunto questa istantaneità, questa incapacità della comunità di attendere i tempi che una volta erano dati, la vedo sostanzialmente nella introduzione del web, dei social, della rete, dello smartphone come oggetto, ma che ricordiamo non è uno strumento, è un ambiente nella vita dei ragazzi e dei bambini oramai in età sempre più precoce. Voglio citare lo studio Mike del 2019, il 47% dei minori tra i 6 e i 16 anni aveva un telefonino. Se leggiamo che l'età media con cui è stato consegnato un telefonino a questa corte, a questo insieme di ragazzi, era 9 anni e mezzo, dobbiamo poter immaginare che negli ultimi i ragazzi che hanno avuto un telefonino negli ultimi 2-3 anni l'hanno avuto un'età molto inferiore. È chiaro che avere delle competenze, avere una resilienza, avere una consapevolezza che tutti cerchiamo di cercare infondere nei ragazzi come genitori, come scuola, come istituzioni, è una sfida, secondo me, e qui prendo posizione con un'opinione personale, impossibile.
D'accordo, quindi per lei la tecnologia è il suo ruolo, per Ilario Lodi da una parte il tempo che manca, ma anche le pretese, le aspettative su quello che riescono a fare i ragazzi e le ragazze di oggi. Tiziana Zaninelli, buongiorno di nuovo anche lei, lo ricordo, direttrice dell'ufficio insegnamento medio del DEX. Ma direi due domande subito per lei. Una è: anche lei constata che ci sia un aumento di questo disagio? È qualcosa che percepisce anche la scuola? E poi dopo subito la farei reagire a una critica in qualche modo rivolta da Ilario Lodi alla scuola e al mondo professionale, quello di esigere sempre di più dagli studenti, dagli apprendisti, insomma da chi si confronta con questi due importanti aspetti della vita di un giovane.
Ma buongiorno a tutti. Devo dire, su questo tema ci sarebbe molto da dire, almeno due considerazioni iniziali. La prima, il dipartimento, la scuola è molto attenta a questo tema e lo prende molto sul serio. Evidentemente il mio osservatorio è l'osservatorio dell'adolescenza, quindi quello legato soprattutto alla scuola media, ma abbiamo in questi anni iniziato un lavoro capillare e secondo me estremamente produttivo in collaborazione con il DSS, quindi Tessa Pidò è una dei partecipanti a questo tavolo di lavoro DEX DSS, dove ci confrontiamo sia come divisione scuola sia come divisione della formazione professionale su questi temi, perché io ricordo e lo dico in ogni occasione dove mi è possibile: la scuola resta un punto centrale, un punto di riferimento per questi giovani, sia quelli che sono in difficoltà. Giusti i termini usati, fragilità e sofferenza, sono termini che vediamo anche noi, di cui sentiamo racconti spesso anche drammatici, che coinvolgono le famiglie, evidentemente, perché poi chiaramente i ragazzi hanno delle famiglie, dei fratelli, dei compagni, quindi la scuola rimane come punto centrale. E su questo l'idea che esistono delle figure di adulti, penso nella scuola ai docenti di sostegno o a un docente, un adulto di riferimento che può essere il docente di classe, secondo me rimane centrale. E il fatto che i nostri allievi si rivolgano in misura maggiore ai docenti di sostegno che sono presenti nelle nostre scuole medie, che sono per la maggior parte psicologi, è molto significativo.
Quindi la scuola da una parte fa qualcosa, ma la scuola come parte del problema, vale dire una scuola che esige troppo o che, non so, in qualche modo non risponde nel modo adeguato alle difficoltà comunque che uno ha a seguire i ritmi, a soddisfare le aspettative poste dalla scuola e sicuramente anche poste dai genitori in riferimento a quelli che sono i risultati poi scolastici o nel mondo del lavoro. Tiziana Zaninelli.
Nel mondo del lavoro bisognerebbe interpellare evidentemente la formazione.
Allora parliamo della scuola.
Ecco, allora, per quello che riguarda la scuola, è vero, la scuola è difficile per certi versi, però la scuola ha anche degli strumenti che permettono ai ragazzi in difficoltà di seguire comunque il programma scolastico, permettendo loro di raggiungere il miglior risultato possibile. La sperimentazione che è presente in 6 sedi di scuola media adesso del superamento dei livelli ha come punto centrale anche quello di aumentare il benessere degli allievi che non hanno più questa, come dire, questa pressione dovuta ai livelli base e attitudinali. E da quello che vediamo, Pierfranco Longo segue anche lui con noi questa sperimentazione, i risultati sono davvero positivi.
Va bene, Tessa Pidò, veniamo a lei, che cosa ci dice la psichiatra e la terapeuta delle 3 cause che abbiamo più o meno identificato dietro questo fenomeno? Prima di tutto le riscontra anche lei, e poi appunto che cosa dirne? Le ricordo, da una parte l'assenza di tempo per crescere, dall'altra le pressioni sulle aspettative, e infine la tecnologia, questi telefonini che hanno cambiato così tanto il mondo degli adulti e dei giovani negli ultimi 15 anni.
Sì, partiamo dalla pressione nel crescere, cioè il compito evolutivo dell'adolescente è rimasto lo stesso, che è quello di individualizzarsi e separarsi. Cambia la fragilità a poter costruire un'identità legato a come funziona questa società, quindi l'aspetto dell'essere veramente a rincorrere degli obiettivi, ma essere di corsa in generale su vari aspetti, che va a cozzare con quelli che sono i tempi di crescita intrapsichico, e questo mette sicuramente in scacco. Dall'altra parte una fragilità quella a poter costruire un'identità, perché spesso l'adolescente ricerca un riscontro, ha bisogno del riscontro dell'altro, ma ancor più l'adolescente oggi sul giudizio dell'altro poi crolla, quindi lo subisce veramente in modo più traumatico, perché si basa prevalentemente la propria identità su quello, e quindi diventa molto delicato integrare tutto, che sia un rimando dell'altro, che sia un rimando dei pari, che sia l'adulto o che sia il brutto voto preso a scuola, che anziché essere il fallimento specifico in quella materia diventa io sono un fallito complessivamente. E diventa difficile relativizzare che quel voto in matematica è una parte della sua vita, ma non è il tutto. Ci sono altre cose.
Sì, ma le sfide da superare, i buoni e i cattivi voti, le cose che vanno bene, che vanno male, queste ci sono sempre state, no? Perché oggi confrontarsi con il fallimento, diciamolo così, con un fallimento è più difficile rispetto a ieri?
Appunto, come le dicevo, è cambiato il modo di individualizzarsi, cioè di diventare individuo. Quella fragilità identitaria di cui le parlo fa sì che l'identità si costruisce molto di più sul rimando dal parte dell'altro, sul giudizio, sull'essere, sull'apparire anche da qualche parte. Ha preso un valore, ha preso un piede nella nostra società al punto tale che se crolla quell'aspetto, crolla il tutto.
Ma questo che cosa l'ha provocato? I telefonini? Non so io.
Sì, da una parte tutta la società che è cambiata, è cambiato proprio anche i valori che vengono dati, cioè il fatto di poter prima relativizzare veramente, perché ci si basava sul sì, ma posso andare bene in quello piuttosto che do valore a quell'altra cosa. Adesso il mondo dell'apparire, che sia quello dei social, che sia quello nella realtà, ha preso un piede diverso, un'importanza diversa, quasi per certi aspetti anche vitale, ecco, però per altri assolutamente pone dei rischi.
Ok, bisognerebbe rompere qualche specchio e magari andare in avanti nella propria vita senza guardarsi troppo allo specchio. Senta, ancora una domanda per lei, Tessa Pidò, perché così ieri preparando il tema mi dicevo, ma non è forse normale per un giovane provare disagio, sentirsi inadatto, in qualche modo estraneo a un mondo che in definitiva non è fatto per un giovane, ma è fatto tutto sommato per gli adulti? E perché questo sentirsi a disagio non va bene e non possiamo considerarlo un sintomo, forse addirittura di una bella sanità mentale?
Ha ragione. Ha assolutamente ragione, io lo dico, sto cercando una formulazione senza far pubblicità, perché dico sempre non si può essere la famiglia di, ma qua non lo possiamo dire, quindi non si può essere la famiglia perfetta. Nel momento in cui si interiorizza il fatto che si può anche parlare di temi che fanno evidenziano una sofferenza, che mettono in discussione che non è che va tutto bene in questa società e non è che va tutto bene e perfettamente nelle famiglie, ma perché non può essere così la realtà? Cioè, se inseguiamo un ideale di famiglia, di perfezione, che ci viene dipinto ma che non corrisponde alla realtà, ci può essere solo sofferenza. Più facilmente possiamo dire, sì, vabbè, ci sono anche delle cose che nella vita vanno proprio di merda, per dirla bene, però più lo si può dire, più si può entrare anche in vicinanza a tematiche che sono difficili per l'adolescenza, e più si può riattivare la possibilità di comunicare, la possibilità di discutere anche di questi temi che sono assolutamente delicati. Il 147 fa questo, offre una possibilità di parlare di tutto, della sofferenza a 360 gradi.
Mm-hmm. Ilario Lodi, lei prima parlava delle pressioni che la società mette sui giovani, i giovani partecipano loro stessi a queste pressioni, mi è sembrato di capire nei nostri interventi. Insomma, questa fragilità dell'identità non è solo qualcosa che viene da fuori, ma qualcosa che e questi obiettivi così alti magari da raggiungere non sono solo qualcosa che vengono da fuori, ma sono qualcosa che si pongono i giovani stessi. Come riuscire a comporre con questo fenomeno?
Diciamo che la fragilità fa parte, appunto, come è già stato detto più volte, dell'iter o dell'itinerario di crescita di ogni bambino e di ogni fanciullo. Però non dobbiamo dimenticare che oggi noi viviamo in una società dove il fallimento o lo scacco non sono ammessi. Chi sbaglia è un debole, chi sbaglia è una persona che non si sa integrare, chi sbaglia è una persona che rischia di rimanere indietro. Ecco, tutto questo i giovani non lo possono governare, non sono in grado di poterlo fare, non hanno gli strumenti per poterlo fare, e mi consenta di aggiungere anche che non è il loro compito farlo. Quindi la questione si pone in questi termini: noi abbiamo messo nelle mani dei ragazzi un contesto di vita che non combacia con le loro capacità di potervisi integrare. Questo genera delle fragilità che a loro volta non possono sempre, e questo lo vediamo quotidianamente, non possono sempre essere gestite, non possono essere assunte, al punto tale che a volte mancano addirittura le parole per descrivere un'esperienza. E non dimentichiamo un aspetto: non sono ragazzi malati. Non bisogna pensare che questi ragazzi siano, come dire, caduti in una condizione talmente profonda di disagio, o quantomeno non tutti, ce ne sono anche alcuni, purtroppo non pochi, che effettivamente hanno bisogno di un aiuto medico da questo punto di vista, ma in generale sono ragazzi che soffrono di problemi di tipo esistenziale, prima ancora che medico. Ecco quindi che a entrare in gioco è la società nel suo complesso, è la politica nel suo complesso, che non può più affrontare questo tema in termini, come dire, puntuali, ma deve sviluppare un ragionamento complessivo, ma lo sottolineo, complessivo, che chiami in causa tutti i principali attori. Non si può pensare di affrontare il problema del disagio giovanile proponendo un progetto o una serie di attività confinate magari un 3-4 pomeriggi in una sede scolastica. La questione va affrontata a 360 gradi e bisogna avere anche il coraggio di farlo. Ma mi consenta di aggiungere un'ultima cosa. Si parlava di scuola prima. La scuola non fa molto, la scuola fa moltissimo oggi, in Ticino di sicuro, e questo bisogna sottolinearlo molto chiaramente. Il problema è che la scuola si ritrova molto spesso tra le proprie quattro mura dei problemi che non sono stati generati nella scuola stessa, ma che in quel contesto emergono. Perché? Perché la scuola è l'ultimo baluardo di collettività con cui siamo confrontati e a cui i ragazzi possono accedere. Non dimentichiamolo questo, perché le nuove tecnologie hanno finito con l'isolare le persone piuttosto che renderle partecipi di un contesto collettivo.
Sì, Ilario Lodi, lei ha menzionato le parole politica, società, scuola. La sento menzionare poco le parole famiglia, genitori. Come mai?
Perché le famiglie e i genitori sono molto spesso anche loro vittime di tutto questo contesto complicato. Lei si immagina una famiglia che si sente quotidianamente dire: se tua figlia non sa l'inglese è fuori dai giochi, se tuo figlio non sa programmare una linea di codice ha già praticamente fallito la sua esistenza. Le famiglie molto spesso non hanno gli strumenti per poter rispondere a questo tipo di esigenze e allora fanno un atto di fede, si rivolgono all'esterno, credendo che tutto questo possa essere, che questa serie di bisogni possa essere soddisfatta da chi in famiglia non c'è. Ma io credo che il problema sia proprio qui. Non bisogna credere che, per restare nella metafora, che una ragazzina o un ragazzino che non sanno parlare perfettamente l'inglese o non sanno comunque confrontarsi agilmente con la digitalizzazione siano ragazzi che abbiano la vita votata al fallimento. È all'interno delle famiglie che questo ragionamento può essere invece sviluppato, ritornando ai fondamenti, ai temi della relazione, della formazione, ma anche dell'istruzione, che fanno poi il quadro complesso della pedagogia, cioè ritornare a parlare di valori, di relazione, ritornare a parlare di ricchezza, ma ricchezza non soltanto dal punto di vista monetario, di ambiente, di futuro. Ecco, un altro tema molto importante. I ragazzi oggi fanno sempre più fatica ad immaginarsi nel proprio futuro perché, come dicevamo prima, condannati a qui e adesso. Tutti questi temi le famiglie li possono trattare.
Pierfranco Longo?
Anche molto bene.
Pierfranco Longo?
Ma sono completamente d'accordo con ciò che è stato detto. Provo a essere un po' astratto in alcune cose. La parola, trovare le parole. La Treccani ci dice che il vocabolario dei giovani si sta impoverendo molto. Le parole sono importanti perché ci definiscono come pensiero, come individui. La comunità, il concetto di comunità è stato stravolto dai social, perché i valori, no? La dottoressa Pidò o qualcuno accennava ai valori. Io come famiglia, la famiglia normale oggi, media, vede un'interferenza di valori, di esempi, di stili di vita, quelli che offre lei magari sono cambiati, ma con un telefonino, un social, degli influencer, dei contenuti, un accesso a un mercato di contenuti e servizi che è solo autoregolamentato, un po' un far west, è quasi impossibile oggi immaginare per un genitore di riuscire a comprendere, no? Che riesca a comprendere a quali ambienti, no? Quali sono i valori trasmessi dagli ambienti, dalle agenzie esterne, che sono tutte private e quasi sempre di oltreoceano, peraltro. Quindi è veramente difficile per oggi per un genitore governare con questo intruso, no? E conoscere anche l'ambiente in cui cresce il proprio figlio. E da qui nascono molti problemi, vorrei citarne alcuni, nell'ambito delle competenze sociali, dei comportamenti, il tema delle dipendenze, il tema della sessualità è fortemente chiamato in causa da questo nuovo intruso. C'è anche tutto il tema dei reati. Oggi un minore è esposto molto facilmente a compiere dei reati che era impensabile potesse compiere 15 anni fa. Quindi secondo me i problemi, la scuola assolutamente, la scuola è vitale, uno spazio di relazione. So che la Tiziana Zaninelli è molto legata a questo tema. La scuola è relazione per i ragazzi. Se i ragazzi hanno delle relazioni forti, è chiaro che questo aumenta anche la loro resilienza e la capacità di affrontare le sfide della vita. Ci sono sempre. Quindi io non voglio pormi in antitesi con Ilario Lodi. Ilario Lodi ha una sua prospettiva sul tema della scuola, dei traguardi, delle sfide che pone ai giovani di oggi. Però anche è vero che se i giovani di oggi avessero maggiore resilienza, un tempo di maturazione, ma anche un'esperienza nel momento in cui si trovano nella vita, che gli consente di essere in contatto con se stessi e con la comunità che fisicamente li circonda, questo indubbiamente aiuterebbe tutti. La politica, e vado a concludere, bisogna che facciamo uno scatto mentale e dalla cura si passi a una prevenzione, ma una prevenzione che non può poggiare solo sulle spalle di docenti, 1.000, 2.000, quali sono quelli preposti con materie adeguate per parlare di questi temi? Docenti di matematica farà più fatica evidentemente, no? E quindi i docenti sicuramente sono una risorsa, però vorrei ribadire il primato della famiglia, e le autorità oggi sono assolutamente in grado, hanno moltissime conoscenze, informazioni e competenze per cambiare paradigma e mettere la famiglia al centro di un'alleanza educativa da svolgere nei prossimi anni. D'accordo. Questo ancora non lo vedo e spero di vederlo presto.
D'accordo, Tessa Pidò, ci resta un minuto per chiudere, vorrei chiudere con lei magari per chiederle una parola su una considerazione di Ilario Lodi, questa difficoltà a immaginare un futuro con cui si confrontano oggi molti giovani apparentemente.
Io credo che è importante che possiamo dedicare tempo a lavorare sulle relazioni con i giovani, a poterli ascoltare, a poter fermare il tempo in qualche maniera per poterlo dedicare alle relazioni. Questo è il punto di partenza.
Fermare il tempo vuol dire quasi andare contro dove ci sta portando il mondo d'oggi, però la società, l'economia e tutto questo, vuol dire che stiamo parlando di utopie.
Sì, no, di utopia no, ma credo che il scegliere come utilizzare il nostro tempo. Lo so che è difficile, ma il tempo per le relazioni è un tempo che è importante che possiamo coltivare.
Va bene, allora direi di chiudere con queste parole, con questa proposta di prendersi il tempo almeno quando ne abbiamo magari a disposizione e non lo vediamo. Grazie a tutti per essere stati con noi in questa puntata, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti, buona giornata.